Mazzucco, autore e regista di cinema, lavora molto su internet, ha un sito www.luogocomune.net, è proprio da un suo film, Inganno Globale, 11 settembre 2001, Inganno Globale, che questa sera sarà trasmesso su una rete nazionale, su Odeon TV. Spunto per la Gabbanelli a realizzare poi un servizio su Report, su cui abbiamo parlato, del quale abbiamo parlato la settimana scorsa abbondantemente, ma ancora non abbastanza per dire finita questa storia. Bene, Massimo Mazzucco è con noi e certo può rispondere alle nostre domande, chiarirci anche meglio il lavoro che ha fatto come regista in questo film 2001, 11 settembre 2001, Inganno Globale. Sia Marco Guidi che Umberto Croppi hanno visto filmato, l'avevano visto anche prima che andasse in onda, molti telespettatori, sai Massimo che eco ha avuto in Italia quella trasmissione di Report, ne saprai tutto, no?
Sì, certo, ha fatto un'audience molto alta, credo 3.800.000, ma già prima c'era stato Mentana in giugno, ha fatto tre puntate, tra l'altro volevo dire Gabbanelli ha mandato quasi tutto il documentario di un'altra persona, di Jimmy Walter, che è un produttore, un cosiddetto, è noto come miliardario americano che si sta dedicando a questa causa, all'interno aveva messo anche una decina di minuti del film mio, ma era quasi tutto il suo, quello della Gabbanelli, mentre la maggior parte del mio era passato con Mentana nel mese di giugno in tre puntate diverse che aveva fatto vedere. E questa sera su Odeon ci sono appunto le parti rimanenti ancora non passate, più alcune già viste, con una specie di dibattito, però diciamo monologo, perché sono da solo, quindi non è che sia neanche tanto giusto a questo punto, preferisco avere il confronto con persone che la pensano diversamente.
Vediamo di averlo stamattina anche con i nostri ascoltatori. Marco Guidi, a Massimo Mazzucco.
Io non ho una verità, non potrei nemmeno averla, sarei uno sciocco se l'avessi, una verità precostituita. Il documentario che ha mandato in onda Milena l'avevo visto, ho visto una delle tre puntate di Mentana, poi le altre non ho voluto vederle. Ci sono dei ragionevoli dubbi, però, ecco, dei ragionevoli dubbi. Mi sembra che sia indubbio che i kamikaze erano sicuramente Mohammed Atta e gli altri, e arrivano conferme in continuazione. Mi sembra che probabilmente ci siano dei dubbi su come siano andate realmente le cose. Oltretutto, ha smontato almeno in parte la tesi complottista Popular Mechanics, di cui tra l'altro il diario, l'ultimo numero del diario in edicola, Popular Mechanics è una popolare rivista, come dice il nome, americana, che ha incaricato 30 giornalisti per molti mesi di indagare su questa cosa, avrebbe smontato tutto e a loro volta i complottisti contrattaccono contestando alcune fonti di Popular Mechanics. Comunque mi sembra un dibattito aperto, anche se francamente al complotto così nudo e crudo fatto dall'amministrazione Bush non si capisce bene poi per qualche motivo, perché per attaccare l'Iraq non c'era assolutamente bisogno del 12 settembre, anche per attaccare l'Afghanistan ce n'erano abbastanza anche prima. Ecco, io vorrei sapere qualcosa invece da te, Mazzucco, che oltretutto ti sei occupato, diciamo, proprio professionalmente di questa storia. Hai visto la critica che aveva fatto Popular Mechanics, hai visto queste cose, vorrei sapere cosa ne pensi.
Partiamo da qui. Devo dire che hai citato talmente tanti argomenti che si potrebbe già andare avanti un'ora. Comunque, prima di tutto sono felice di aver di fronte una persona che, se non altro, riconosce che ci sia un problema da qualche parte. Cioè, la cosa che io trovo intollerabile a questo punto è, sono coloro che fanno finta che non sia che vada tutto bene, che sia tutto normale. Cioè, è chiaro che siamo di fronte a una versione ufficiale che è veramente difficile da sostenere nel suo insieme. Poi, come dici tu giustamente, può essere un aspetto piuttosto che l'altro, che funziona o che non funziona, che va analizzato, però diciamo che in generale c'è una serie di punti interrogativi molto 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 imbarazzanti che non hanno ancora avuto risposta. A questo punto subentra proprio il discorso che dici tu di Popular Mechanics. Io mi avete chiamato 10 minuti fa, stavo finendo il montaggio di una risposta al pezzo di diario che sarà su arcoiris.tv questa sera in giornata, questa sera al massimo, nella quale, come dici tu, contro smonto, ma la differenza è questa, che mentre De Aglio dice che, o tu stesso, scusi, no, tu solo, non ci conosciamo, ma visto che avete iniziato voi, a me va benissimo.
All'americana,
anche all'italiana va benissimo.
Anche all'italiana.
Tu dici appunto Popular Mechanics smonta, noi, ma non, nessuno dice bene come, andando a guardare bene invece in realtà non smonta assolutamente niente, cioè le tesi che loro propongono, diciamo intanto bisogna distinguere l'argomento in due parti ben diverse. Una cosa è smontare qualcosa che dice il cosiddetto complottista, cioè il complottista dice che, non so, c'erano le bombe per un certo motivo e chi la smonta dice no, non è vero perché bla bla bla. L'altra è fornire una spiegazione plausibile per dei dati oggettivi di fatto che sono stati registrati, sono visibili da tutti. In questo caso io ho fatto inganno globale limitandomi proprio, ho fatto un grande sforzo a limitarmi a elencare solamente questi elementi, proprio perché la prima cosa che credo che vada fatta, scusate, che vada fatta sia di avere una risposta di fronte a queste cose. Quando hai delle torri che crollano in un tempo di caduta pari alla caduta dei corpi in caduta libera, oppure quando hai una polverizzazione totale degli edifici, che non è assolutamente spiegabile con dei crolli passivi, quando hai delle pozze di acciaio, di metallo incandescente a 6 settimane dai crolli a 800 gradi centigradi sotto la base delle torri, e sai che quindi non può essere stato il cherosene che fa quel tipo, hai bisogno di risposte. Questa è la prima fase. Dopodiché si passa a quella più delicata, però nessuno di noi fa l'investigatore e né fa il terrorista, quindi non possiamo sapere esattamente che cosa è successo. Diciamo che ci si può limitare, se non altro, con i dati che ci sono a disposizione, a sapere che cosa non è successo. Io per esempio mi sento in grado di sostenere che le torri non siano cadute per un solo collasso, per una serie diciamo di 8-10 motivi che non elenco qui adesso, se poi volete ci andiamo anche nel dettaglio. Mi sento di sostenere per almeno 10 motivi diversi che non sia stato un 757 a colpire il Pentagono, mi sento per una serie di buoni motivi di affermare che nessuno di quei terroristi sia mai salito su uno di quegli aerei. Tra l'altro sono 4 persone che non avevano mai guidato un jet nella sua vita, nessuno di loro, e quindi diventa veramente difficile pensare che abbiano potuto fare quello che hanno fatto con quegli aerei, perché per quanto fortunato non possa essere, bene o male, dovremmo licenziare 2000 piloti delle nostre compagnie internazionali per i quali spendiamo milioni e milioni per allenarli, se poi basta che un beduino qualunque, senza offesa per il beduino, sale su e guida, non ha mai guidato un aereo e ci riesce, a questo punto buttiamo via i soldi. Diciamo, ci sono tanti elementi diversi, non vorrei andare se volete andiamo nel particolare di qualunque.
Ma non ancora, magari.
Come visione generale, diciamo che ho una serie di domande che pongo e che ritengo non abbiano avuto risposta. Popolo Meccanici in particolare, le tesi che dà, le risposte che dà, perché in realtà le dà, ma sono assolutamente risibili. È comodo dirlo, per me non posso dimostrarvelo in questo momento, ma se volete sono a disposizione, o più tardi appunto su Arcoiris o sul nostro sito stesso pubblicheremo quello che sosteniamo. Quando ti dicono che l'edificio numero 7 è caduto perché aveva dei carichi pesantissimi ed era una struttura particolarissima ed era vulnerabilissimo al fuoco, questa è la spiegazione ufficiale data da loro. C'è stata in televisione, scusate, dimmi.
Sì, vai.
No, perché io sono fermatemi perché purtroppo.
Allora, solo un attimo, fermati
sì,
là, e soltanto per dare di nuovo ai nostri ascoltatori il fatto, stiamo parlando ancora dell'11 settembre 2001, della strage a New York, della distruzione delle due torri, anche su questo, sulle modalità, discutiamo ai nostri ascoltatori che sono rimasti molto, molto coinvolti, molto, molto presi anche dall'ultima puntata di Report che proprio sull'11 settembre 2001 ha approfondito. Questa sera, sappiate, la televisione italiana, una delle televisioni italiane, si troverebbe nell'area tribale pakistana del Waziristan, l'impervia regione montuosa al confine con l'Afghanistan. È quanto emerge, secondo il Washington Post di oggi, da uno dei documenti recuperati nel covo dell'ex sanguinario capo di Al-Qaeda in Iraq, Abu Mustafa al-Zarqawi, ucciso da razzi sparati da aerei americani nel suo nascondiglio vicino a Bakuba il 7 giugno scorso. Fra i documenti c'è infatti una lettera datata 11 dicembre 2005 firmata da un certo ADA, che non compare in alcuna lista ufficiale di terroristi, ma che gli esperti di antiterrorismo americani, pur dicendo ufficialmente di non essere riusciti a identificarlo, secondo il giornale che riporta l'articolo nell'edizione online, ritengono si tratti del 37enne libico Atiya Abd al-Rahman, unitosi giovanissimo a Bin Laden in Afghanistan negli anni 80. Tra poco. Di 30 minuti riprendiamo Marco Guidi, Massimo Mazzucco, autore e regista di 11 settembre 2001. Inganno globale questa sera, per la prima volta in versione integrale, andrà in onda su una televisione italiana, su Orion TV. Massimo è a Los Angeles, negli Stati Uniti, autore e regista, si occupa di rete e cura il proprietario di questo sito, luogocomune.net, ma lo cura così bene, ci sono non soltanto, non c'è solo l'11 settembre, ma sull'11 settembre c'è una sezione molto interessante in cui si fa delle domande su vari punti, l'analisi dei fatti, 11 settembre 2001, attacco su New York, i dirottatori, percorsi aerei contro le torri, il crollo delle torri gemelle, il Pentagono, la confusione, ci sono i documenti, ci sono i filmati e ci sono dei motivi senza percorrere e senza sostenere una teoria cospiratoria ben precisa, ma discutendo sui fatti. Ecco perché la versione ufficiale deve essere discussa, secondo Massimo Mazzucco, lo trovate proprio su luogocomune.net. Marco Guidi, Massimo Mazzucco, proprio un attimo e prendiamo gli ascoltatori. Vogliamo prenderli subito, Massimiliano? Prendiamoli subito. Gaetano il primo, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai suoi ospiti che ascoltano con piacere.
Buongiorno.
Forse prenderò qualche minuto in più del normale, perché secondo me ci sono delle cose che vanno evidenziate. In linea di massima, tutte le amministrazioni americane di campo conservatore repubblicano sono normalmente introflesse nella loro visuale politica, si concentrano cioè più che altro sui problemi interni del paese ed evitano di spostare troppo la loro attenzione su quello che avviene nel resto del mondo, cosa che è più comune presso le amministrazioni democratiche, tipo quella di Bill Clinton. Hanno cioè una visione più interna, più nazionale, che non rivolta all'esterno. Quindi prevedere nei primi mesi della propria amministrazione da parte di Bush Junior una operazione di quella portata che avrebbe portato poi come ovvia conseguenza alcuni interventi di cui ancora stiamo sapendo e vivendo le conseguenze in Iraq, in Afghanistan, eccetera, mi sembra quantomeno fuori della normalità politica. Secondo, per quello che riguarda invece l'aspetto del coinvolgimento di Bin Laden, in particolare di Al-Qaeda, nel problema delle torri gemelle, è una visione che invece secondo me ha diverse attinenze con la realtà. Il problema è che noi ci ostiniamo a vedere le scelte del movimento di Al-Qaeda e di Bin Laden, non di per lui, come un attacco all'Occidente, sì, non è così. Il problema di Al-Qaeda è fondamentalmente un problema interno all'Islam, perché vogliono, pretendono di diventare la guida, la corrente leader dell'informazione politico e religiosa dell'Islam. Intendono cioè in pratica mettere le mani sull'Arabia Saudita e sulla penisola araba. Naturalmente per poter fare questo era necessario destare su di loro l'attenzione della reazione di un atto dell'Occidente ad un loro atto, che è stato quello delle torri gemelle, in modo da potersi ergere a paladini dell'intero Islam ed invocare ed avvocare a sé tutta la massa dei religiosi fondamentalisti islamici che potessero guardare a loro come ad una guida, ed è quello che si sta verificando. Per questo tengono così rigorosamente e puntigliosamente ad inserire sempre e dovunque delle azioni a loro riconducibili in ogni focolaio insurrezionale, come era Al-Zarqawi in Iraq e chi lo ha sostituito, come sono quelli che stanno operando adesso in Libano, come quelli che cercano di infiltrarsi anche nella resistenza palestinese contro gli israeliani. Quindi diciamo che l'azione dell'11 settembre non è stata un'azione diretta contro l'Occidente a fine a se stessa, ma è stata soltanto diciamo l'escamotage per potersi riqualificare agli occhi di tutto l'Islam come gli unici difensori della parola del profeta.
E lei, Gaetano, dà una spiegazione quindi al fatto tragico, ma crede che la versione ufficiale abbia mostri delle crepe, la versione ufficiale americana, su questo attacco?
Quasi tutto.
Brevemente che
sì,
dobbiamo
tutto
rispondere.
Può mostrare delle crepe, sa Bergovic, e le dico perché? Perché se noi andassimo a esaminare più l'albo, per esempio, troveremmo una serie di incongruenze incomprensibili. Ma certo nessuno può negare che una flotta giapponese abbia avvicinato le Hawaii, abbia fatto quel po' di macello che ha fatto. Ma è possibile che nessuno se ne è accorto? Tante navi, tante portaerei, tanti incrociatori, tanti aeroplani sono arrivati fino a 200 km dalle Hawaii senza che nessuno arrivava se ne accorgesse. È successo. Fatta la pesca poi delle responsabilità, però è successo.
Buongiorno Gaetano, buongiorno, prego. Dobbiamo fermarci qua. Marco?
Ma io ho ascoltato con molto interesse, anche perché il nostro ascoltatore è uno che se ne intende, a parte una piccolissimo svarione, cioè quello di Al-Qaeda sul Libano, che non è proprio così come dice, anche perché
concordo.
Le forze guerrigliere eccetera sono prevalentemente sciite, quindi hanno poco a che fare con Al-Qaeda, che è sunnita e ferocemente antisciita, ma a parte questa banalità, punto secondario, direi che ha detto delle cose anche logiche, cioè anche lui non afferma delle certezze, perché noi tutti quanti mi sembra stiamo cercando di risultarci in un mare di dubbi. E mi sembra che abbia detto delle cose molto sensate, oltretutto è sensatissimo il fatto che Al-Qaeda, oltre che all'Occidente, più che all'Occidente, penso alla penisola araba, infatti se si facessero libere elezioni io sospetto che in molti collegi elettorali presunti, perché non esistono, nell'Arabia Saudita e non, Al-Qaeda vincerebbe a mani basse. Questo è un ragionamento, secondo me, logico, accettabile, eccetera. Un'altra cosa, diceva prima Mazzucco che nessuno di questi sa pilotare un aereo. No, lo pilotavano male, hanno fatto tutti quanti una scuola di volo, erano scarsini, ma per il problema che in cui difettavano, se non ricordo male, è essenzialmente l'atterraggio, ma loro non avevano il problema di atterrare.
Marco, questa conclusione...
Fatemi parlare perché ho...
una battuta, però...
No, non è una battuta, è vero.
Ma districarsi nei grattacieli di New York, pensi che fosse così facile?
Ma non è questo il problema.
Nemmeno troppo difficile, ma comunque...
Mazzucco!
Sto accumulando una serie di correzioni, alla fine non me ne ricordo più. Vado all'indietro, però concedetemi un attimo anche a me a questo punto. Intanto io ho detto, non è che non hanno mai volato, non avevano mai guidato un jet, cioè hanno solo guidato, ha fatto teoricamente, secondo la versione ufficiale, hanno fatto delle scuole di volo con dei monomotori, ma non hanno mai guidato dei jet, quindi è come se guidare a 500 puoi salire sulla Ferrari di Schumacher e fare più o meno il record a Maranello, perché questo hanno fatto loro in equivalente, quindi resta comunque una cosa molto difficile da spiegare. Tra l'altro uno di questi, quello che avrebbe fatto la manovra più difficile di tutti, è uno che è stato preso a calci nel sedere e cacciato dalla scuola, non gli davano neanche un Cessna da guidare da solo perché non si fidavano. Torniamo però al discorso più interessante, mi sembra quello storico, finalmente ci sono delle persone che affrontano la cosa un pochino più in prospettiva e non guardano un bullone alla volta di questa storia. Giustissimo, concordo anch'io con quello che ha detto l'altra persona, la storia ovviamente di Al-Qaeda, chiamiamola così per darle un nome, e c'è sicuramente una storia, Al-Zawahiri addirittura è stato uno degli organizzatori dell'attentato a Sadat ed è stranamente stato graziato, quindi lì nascono per esempio dei sospetti sul fatto che abbia passato di campo e da quel giorno abbia fatto il doppio gioco, ma comunque sia che ci sia stato un Al-Qaeda fino a un certo punto nessuno lo nega, i guerriglieri mandati in Afghanistan contro i russi solo in parte erano afghani, buona parte di loro venivano da tutti gli altri paesi musulmani, che poi però questo Al-Qaeda sia stato infiltrato o meno e usato in un altro modo, io infatti non ho mai detto che Bin Laden non c'entra, ho detto che non sono convinto che lo abbia fatto che lo abbia voluto come cattiveria, cioè secondo me fa il doppio gioco, è servito, ha fatto il ruolo del cattivo, perché serve in questo caso, non ho detto che non c'entra, cioè 19 cretini poveracci che hanno mandato in giro per l'America a cercare di imparare gli aerei, andare in casino a farsi vedere, qualcuno li ha mandati, nego invece che siano saliti sugli aerei e glielo dico per due motivi, primo perché nessun nome arabo risultava dalle liste passeggeri, nessuno, diffuso immediatamente da tutte le agenzie, e non ci hanno mostrato un solo video di uno dei dirottatori che salga su questi aerei. L'unica immagine che ci hanno fatto vedere alla security è quella di Attà con il suo amico Al-Omari, che però si imbarca nel volo precedente da Portland a Boston, ma non ci fanno vedere Attà che sale sul volo per Los Angeles, quindi non abbiamo nessuna immagine, stranissimo, della security su 19 che sono saliti, non c'è un solo nome arabo che risulti dalla lista passeggeri diramata subito dopo, quindi perlomeno i sospetti per che ci possono stare sul fatto che non siano saliti, però ripeto, è chiaramente il gioco, la chiave sta tutta nel personaggio di Bin Laden, è chiaro che c'entra in qualche modo, però confermo anche una cosa, non è affatto vero, come ha detto Guidi, che abbia rivendicato, ha fatto soltanto capire varie volte, si è fatto vedere in una discussione con un amico che parla delle torri e si fa vedere contento, ridacchiando, ma non ha mai detto io, Osama Bin Laden, in nome del Qaeda, abbiamo fatto questo perché vogliamo quello, tant'è vero che ci ritroviamo noi, o il signore di prima, a cercare di capire noi perché avrebbero fatto questo, quale sarebbe la loro motivazione. Io mi ricordo quando c'erano le Brigate Rosse, vero o finte che fossero, scrivevano il loro bel volantino, ci spiegavano cosa volevano, lo Stato maledetto imperialista doveva andare al diavolo perché bla 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 bla, chiunque l'avesse scritto, non importa, ma c'era una rivendicazione chiara e quindi ufficialmente lo avevano fatta. Bin Laden questo non lo ha mai fatto. Ripeto, la sera del 12 ha detto non guardate di qui, io non c'entro niente, per fare delle cose così complicate ci vogliono dei servizi segreti di uno Stato, il 12 sera dal Pakistan. Dopodiché nel tempo, nel dicembre ha fatto avere quel famoso...
Esatto.
Pronto?
Marco, scusa un attimo,
sì,
Marco?
Sì.
No, non è esatto. La sera del 12 questa affermazione di Bin Laden è stata attribuita da una fonte piuttosto sospetta, non è un'affermazione di Bin Laden.
È arrivata da un giornale pakistano, poi sì.
Gli ultimi filmati, in realtà, sia lui che al-Zawahiri, più che far capire, dicono, anche se non in modo esplicito, che è risalibile a loro. E capisco perché lo dicono, perché non vogliono assolutamente essere defraudati di questa grande operazione appunto dai complottisti, dalla gente che dice voi non c'entrate niente, come non c'entriamo niente, siamo stati noi.
Praticamente siamo noi che obblighiamo Bin Laden a fare...
Volevo farla perché non è esatto quello che stavi dicendo.
Ma scusi, lei dice che, io non so, io ho letto un giornale, certamente se dubitiamo i giornali uno vale l'altro. In un giornale pakistano ha dato questa notizia.
I giornali li ho letti anch'io, anche non solo quelli italiani, io ho visto che... Però l'affermazione del 12 è un'affermazione che gli è stata attribuita, non l'ha mai fatta lui, hai capito? E naturalmente poi...
Beh, attribuita, il giornale ha riferito...
Vale l'altra, però dicevo non era esatto quando poi ha detto no, guardate un'altra parte, gli è stato attribuito che lui avrebbe detto eccetera eccetera.
Vabbè, questo lasciamo...
Non è un fondamentale, però mi sembrava importante, hai capito?
Io non posso contestare in questo momento, a me risultava come prima, le dico lasciamolo in sospeso e se possiamo ne riparleremo. Resta un fatto comunque che il personaggio è chiaramente ambiguo, cioè è chiaro che non può non essere centrato. Bisogna decidere se ha fatto, diciamo, se il suo nemico è veramente l'America o se alla fine invece ha fatto un... Siccome alla fine oggettivamente dobbiamo riconoscere che ha fatto un grande regalo a questi signori, perché lei diceva prima, no scusi, la persona che ha parlato prima diceva molto giustamente, le amministrazioni repubblicane sono sempre state, ha detto un termine, non era introverso ma qualcosa del genere, cioè guardavano a se stesse non tanto all'estero, giustissimo, è anche vero che i neocons non erano mai arrivati al governo come sono arrivati questa volta, e infatti concordo con lui che sia stata un'amministrazione molto anomala, ma non credo che basti una certa abitudine del Partito Repubblicano del passato a smentire il fatto che questi possano aver fatto questo. Questi sono persone molto diverse,
ovviamente. No,
perché
sono essere un sintomo, no?
Ecco, diciamo che tra l'altro io credo che ci sia un'enorme spaccatura all'interno proprio dei repubblicani, che si vede molto poco, e il perno di questo lo vedo in John McCain, che continua ad avere delle posizioni veramente ambigue, perché c'è la vecchia scuola repubblicana, appunto quella che lo stesso Bush durante la campagna elettorale del 2000 diceva we are not into nation building, non ci interessa andare a costruire le nazioni, sottinteso come faceva Clinton, che è andato a cercare di mettere a posto i Balcani come interessava a noi. A noi non interessa questo, anzi vogliamo portare a casa i soldati dei Balcani, me lo ricordo che diceva questo. Ma voglio dire, se la cosa era stata organizzata ed era già stata preparata, non è certo stata preparata da lui in persona. Io personalmente sono convinto che Bush fosse addirittura non sapesse assolutamente nulla di quello che è accaduto, tant'è che ha fatto delle gaffe mostruose, e il fatto stesso che abbiano cercato di assassinarlo la stessa mattina dell'11 mi dimostra che il gioco avrebbe dovuto essere molto diverso. Questa è una notizia che sanno in pochi, ma che è confermata. Una squadra di finti operatori televisivi arabi si è presentata alle 6 del mattino dell'11 all'albergo dove Bush stava facendo il suo jogging, dicendo di avere un poolside interview, cioè un'intervista presso la piscina, e sono riuscite ad arrivare con le telecamere fino, diciamo, alla reception. Poi i servizi segreti, non avendo trovato un riscontro di questa prenotazione dell'intervista, li hanno mandati via. Questi sono andati via sacramentando. 3 giorni prima era stato ucciso in Afghanistan il leader, esatto, con un trucco molto simile. Diciamo che se è stata una coincidenza questa strana troupe arabica che si è presentata il 6 mattino, è certo un'altra coincidenza molto strana, ma questa è una mia convinzione personale. Ma Bush non è certo lui che può aver stabilito un'agenda così precisa, tant'è vero che nel momento stesso in cui lui è stato nominato alla presidenza gli è comparso di fianco Cheney, e da quel momento non l'ha mai più mollato. Cioè in America c'è la battuta feroce che dice Bush non parla mai quando Cheney beve un bicchiere d'acqua, perché appunto praticamente è un ventriloquo e parla sempre Cheney, non va mai a fare l'intervista da solo, persino davanti al comitato alla commissione d'inchiesta è andato sempre accompagnato da Cheney, sembra il bambino che va accompagnato dai genitori. Cioè non voglio dire che sia stupido, ma sicuramente ci sono stati presidenti più intelligenti in America, secondo
allora,
me.
Allora, ci fermiamo un attimo, Massimo Mazzucco, Marco Guidi e gli altri ascoltatori, abbiate pazienza, si tratta anche un po' di approfondire. È 11 settembre 2001, sono passati 5 anni, proprio l'altro giorno è un filmato, più filmati. Il giorno speciale di Radio Radio, questa prima ora dedicata al ricordo dell'11 settembre 2001, l'attacco a New York, l'attacco terroristico alle Torri Gemelle, ne sono uscite discussioni, certamente dei film, dei documentari, un film documentario a firma di Massimo Mazzucco, autore e regista, italiano che vive a Los Angeles, lavora da lì, cura un sito che è luogocomune.net, si approfondisce, ne parliamo con lo stesso Massimo Mazzucco, con Marco Guidi naturalmente stamattina e con i nostri ascoltatori. Prendiamo, cerchiamo di essere rapidi, Luigi e Massimo, sentiamo entrambi e poi le nostre considerazioni. Luigi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto.
A lei. Innanzitutto voglio salutare Umberto Agroppi, se ancora c'era.
Umberto ci ha lasciato qualche minuto.
Ah, niente, allora ti dice. È soltanto una cosa, ma io penso che.
Non lo sentiamo però, proviamo a mettere a inserire meglio Luigi e intanto prendiamo Massimo. Buongiorno Massimo.
Salve, salve. Volevo farvi solo alcune domande per comprendere meglio, perché è un argomento che mi interessa, anche se lo vedo in maniera piuttosto distaccata. E poi volevo fare una chiosa finale per darvi uno spunto, per capire anche meglio determinate cose. Volevo chiedere, forse qualcuno di voi si ricorda che il 10 o l'11 settembre in Afghanistan fu ucciso un comandante curdo molto importante che aveva combattuto con i Mujahideen. Vi ricordate il nome?
Ah, io mi ricordo, ma non era un comandante curdo, era Ahmad Shah Massoud.
Massoud, esatto.
Ma l'aveva
esatto,
citato anche esatto. Mazzucco. Se lei ascoltasse, l'aveva citato Mazzucco.
No, no, lo stavo ascoltando, però magari mi sono perso una battuta.
Il giorno 9 è stato ucciso.
Stava citando proprio l'uccisione con finti operatori televisivi belgi, in realtà nordafricani, che hanno avuto la vita per la presenza.
Esatto.
Tra l'altro ero amico di Massoud, l'ho frequentato, l'ho conosciuto in Afghanistan, perciò mi colpì particolarmente. Fu ucciso due giorni prima dell'11 settembre.
Sì. Esatto. E quando lei mi parla poi in seguito di questa troupe che andò da Bush, cioè le similitudini Mazzucco.
Sì, diciamo che c'era una similitudine che permette di sospettare, se non altro che è un po' strano come evento. Certo.
Che i repubblicani siano isolazionisti, questo lo sappiamo. Ma allora, voi la tesi che portate avanti, cioè che Mazzucco nel suo documentario è che Bush praticamente è un presidente fantoccio, questo forse l'avevamo già capito.
Ma questa è una mia opinione personale, non è... Sì.
Di Wolfowitz, di Pearl, cioè come stanno, cioè, secondo voi esattamente
se potessi dirglielo non fare...
Vorrei chiederle perché non era un Boeing secondo lei
del Pentagono?
Esatto.
Questo è un po' lungo come risposta, dipende dal tempo che abbiamo. Comunque le dico velocemente, è una mia opinione personale che Bush sia un fantoccio, diciamo, relativamente, poi qualcosa gli hanno fatto capire ovviamente, ma dopo. Ma questo non cambia assolutamente le cose, secondo me. Cioè, il film però non parla di questo. Tra l'altro devo correggere una cosa perché non vorrei che gli ascoltatori poi ci restassero male. Purtroppo stasera non passa il film integrale, passano 20 minuti su Odeon, 25 più altri 20 di dialogo con me. Il film integrale lo potete scaricare gratuitamente in rete dal sito luogocomune.net, oppure chi vuole può anche comprare il DVD, ma completo, mentre stasera ne passano solo 20 minuti. Ripeto, il Pentagono molto velocemente le dico perché c'è un buco di ingresso molto piccolo, non c'è nessun pezzo fuori dal Pentagono, fuori dalla facciata che possa farsi risalire, sono solo dei pezzi molto piccoli, anonimi, che possono appartenere a qualunque altra cosa. Ci sono 20 finestre su 26 che sono rimaste in piedi dopo essere state colpite dall'aereo, di queste addirittura 15 hanno ancora i vetri, quindi per quanto si dica che potessero essere rinforzati, io non credo che un vetro, non ci sono i segni dei motori dove sono finiti i motori, non c'è il timone di coda, non si capisce dove possa essere entrato, le ali non se ne trova un solo pezzo, vuol dire stiamo di fronte a una scomparsa praticamente totale. Ci sono 4 lamiere di un aereo ovviamente, di un velivolo ovviamente, ma si sospetta che fosse invece un aereo da guerra guidato, ovviamente non c'era scritto sopra Circotogni, c'era scritto sopra American Airlines, chiaramente, perché per sembrare quello che doveva sembrare.
Allora, oltretutto anche uno può essere portato a pensare che mente su uno di questi attacchi si può mentire su tutti. Allora prendiamo anche Franco, Alessandro e Luigi, velocemente tutti. Franco, buongiorno.
fare un paio di osservazioni a Mazzucco. Voglio dire, per quale motivo qui si parla sempre, come si vengono definite brutalmente, testi complottiste, ma non si arriva ad una sintesi? Cioè Bush è incriminabile già da subito per il semplice fatto che gli aerei non sono stati intercettati quando c'era possibilità di farlo, almeno dal punto di vista teorico. Secondo, il giorno dopo questi impiegati sono stati gli è stato detto è tutto in ordine, non c'è nessun inquinamento, andate pure lì, adesso c'è gente che muore di cancro. Io non dico che non si debba cercare questa verità che viene definita ovviamente complottista, come era certo, ma perché non si possa, non si può far viaggiare, diciamo, allo stesso tempo la tesi incriminiamo, facciamo in maniera che Bush venga incriminato intanto per le due poche cose certe che abbiamo in mano.
Ci sono, eh?
Non è stato in grado l'amministrazione Bush poi nelle persone che competenti, vabbè, che comunque erano state incaricate dall'amministrazione Bush, di intercettarsi aerei, uno. Secondo, quindi non c'è stata nessuna maniera, si sapeva pure, sappiamo che la CIA aveva da inoltrato un rapporto su questa possibilità dell'attacco ai territori, queste sono tutte cose certe. Così come è certo che questa miscela cancerogena e letale che si è sviluppata poi dal crollo delle torri ha generato situazioni di cancro, di malattie di ogni tipo che stanno manifestando ancora adesso. Queste cose sono cose provate. Ora, queste cose che sono provate, perché non vengono spinte insieme ad una ricerca di verità complessiva?
Ma le rispondo, guardi che...
Grazie Franco.
Ci sono in corso le cause?
Marco? Sì? Le volevi dire?
Niente, stavo ascoltando.
Ma ci
Alessandro, aspetta Massimo,
sì,
Alessandro,
sì.
Se riesci Massimo a segnare anche le domande, almeno
vai.
I momenti della domanda, perché se no non ce la facciamo a prendere tutti. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno Francesco. Io ho un dubbio e volevo esprimerlo, cioè nel senso che le Torri Gemelle, ok, è stato diciamo un complotto, perché comunque potrebbe essere per tutto quello che sta succedendo, no? Da quello che vediamo.
Ma nessuno lo sta dicendo.
No, però comunque io il dubbio mio è un altro, perché l'altra volta lo prendo la linea e ci sono riuscito. È quello che dopo l'11 settembre ci sono stati attacchi a Londra e a Madrid. Come vengono spiegati questi? Perché sinceramente è una cosa proprio inspiegabile, perché anch'io non penso che sia un complotto, però da tutto quello che sentiamo tutti i giorni, vediamo, un po' di autoritarismi sono diventati questi americani, insomma. Ma Madrid e Londra?
Rispondiamo Massimo e conclude Marco Guidi. Massimo.
Sì, beh, rispondo io, potessi rispondere io perché hanno fatto Madrid e Londra. Intanto bisogna sapere chi è stato, perché la stessa i servizi segreti inglesi hanno detto 2 mesi fa che non c'è niente che leghi Al-Qaeda agli attentati di Londra. Gli attentati di Londra sono altamente sospettati di essere stati organizzati dai servizi segreti inglesi. C'è una coincidenza stranissima che è sfuggita alla maggior parte del giornalismo occidentale, per cui c'erano in corso 3 esercitazioni antiterroristiche proprio in quel momento, proprio in quel giorno, nelle stesse 3 identiche stazioni in cui sono avvenuti gli attentati. Pensate che coincidenza pazzesca. Per cui questo invece altri la vogliono leggere appunto come una copertura per poter gestire meglio gli attentati. E le esplosioni, ci sono testimoni che dicono che le esplosioni delle carrozze del treno erano dal sotto verso in sopra, cioè praticamente che la bomba era piazzata sotto la carrozza del treno e non negli zainetti. Abbiamo trovato questa miriade infinita di documenti di identità per i poveracci ragazzini pakistani, per quale sembra che i terroristi praticamente bruciano tutti i vivi, ma si salvano sempre i documenti di identità. Per fare un parallelo, nella buca dove non c'è l'aereo della United 93 sono stati trovati un passaporto, 2 documenti di identità, e 2 fotografie di identità e un testamento dei terroristi che non sono neanche bruciati. Cioè, vuol dire, c'è una manna da questo punto di vista. Ci sono dei grossi sospetti, se non altro anche lì. Madrid addirittura c'è stata la figuraccia che ha fatto Aznar, che inizialmente ha voluto dare la colpa a Letta. Dopo 2 giorni, dopo un intervento pesante di Powell, si è saputo, ma da Powell, non da Al-Qaeda, che era stata Al-Qaeda. Vuol dire, da quando in qua un'organizzazione come Al-Qaeda fa una cosa del genere e poi non la rivendica di nuovo, come è successo prima, aspetta che l'altro se ne appropri, la traduisca all'ETA, dopodiché arrivano gli Stati Uniti, le informazioni, dice no, guardate che è di Al-Qaeda, abbiamo le informazioni buone. Ah vabbè, se lo dite voi. Ma voglio dire, ma hanno le mani per mettere le bombe o non hanno la voce per parlare queste persone?
Sì, Massimo, Marco Guidi.
Vabbè, qui troppo io... Madrid e Londra da molto più vicino, eccetera. Allora, diciamo, è tutto da dimostrare.
Beh, c'è un... c'è un... Mi concedo una sola interruzione, Guidi?
Sì, un attimo.
Ecco, al momento, stando così le cose, io continuo a credere che l'attentato sia stato fatto da Al-Qaeda, da piloti, sebbene rachi, musulmani, e che il massimo della colpa dell'amministrazione Bush sia stato probabilmente di aver saputo qualcosa e non avere agito, e quindi bisognerebbe sapere perché, e avere avuto alcuni, e probabilmente l'era del Pentagono potrebbe essere stato abbattuto da un missile, eccetera. Questo è quanto. Tutto il resto mi sembra francamente fantascienza.
Ma scusi, una cosa solamente. Lei dice...
Ma proprio pochi secondi.
Sì, una cosa sola. Esiste una trasmissione televisiva in cui Peter Power, all'ITC, dice, racconta di queste tre esercitazioni, lui ne era responsabile. Perché dice che è una miellazione, scusi? Esiste una trasmissione televisiva che trova in rete? Come?
Perché il racconto non è stato mai confermato.
No, c'è una trasmissione in cui lo dice lui di persona. Peter Powers, responsabile di queste operazioni, racconta lui alla televisione personalmente di averle fatte. E non, perché?
Tanto che invece il governo poi l'aveva smentito.
No, non ha, guarda, ma non è affatto vero, ma la trasmissione c'è.
Ma ragazzi, abbiamo delle fonti diverse.
Io non è che abbiamo delle fonti diverse, lei non ha visto la televisione che ho visto io, mi scusi, questa non è giusto che dica così. Io sono d'accordo su tutta
la trasmissione di Power.
Appunto, ma le dico che c'è, quindi o mi crede, o,
no,
o mi...
Certamente.
Dice Peter Powers testualmente, è andato alla stessa sera stessa, sconvolto, dice guardate che caso succede, eravamo lì a fare queste esercitazioni, sono accadute proprio in quel momento, per fortuna così avevo l'ambulanza a disposizione, ho potuto intervenire, lo racconta lui, non è che non è mia opinione.
Non ho detto che io
sì.
La trasmissione di Powers l'ho letto il giorno dopo, ho letto il Guardian, il Times e poche altre cose. Beh. il giorno dopo ancora naturalmente.
Beh, esiste questa, sta lì, nessuno l'ha mai smentita, quel che mi risulta, la cerchi in internet, c'è a disposizione, è dell'ITC di Londra, della sera stessa del giorno 7, ed è proprio quella che ha fatto scattare i sospetti a tutti, perché io voglio dire, lei pensa, mi sembra anche di capire, che pensi che le persone come me siano gente che si sveglia al mattino e deve trovare per forza un complotto da qualche parte. Quando cade uno stadio, brucia una discoteca o crolla un edificio, nessuno pensa che ci siano di mezzo servizi segreti, non è vero, che quando però ci sono di mezzo appunto guerre mondiali come questa che comportano il dominio del mondo, un legittimo sospetto può anche far sorvegliare. E di fronte a una serie di interrogativi assolutamente senza risposta, secondo me bisogna avere più coraggio e più voglia di chiedere. E se poi un giorno ci spiegheranno tutto, meglio così. Io sarò il primo a scusarmi col mondo per aver rotto le scatole per niente, però avrò ottenuto chiarezza anche per il resto del mondo. Invece non mi...
nessuno naturalmente...
Ne ho approfittato troppo, scusate.
No, non ho nessuna intenzione di gare che siano state dette, poi bisogna anche... crederci. Comunque grazie a Massimo Mazzucco. Marco Guidi, ci risentiamo tra qualche minuto se puoi. Grazie Massimo Mazzucco, buon lavoro.
Ci sentiamo fra un po'. Vabbè.
Buongiorno a tutti.
Minuti rapidi, dai che siamo collegati con...